Buon sabato a tutti. Volevo ringraziare Fabio per il collegamento e Dario per la preghiera di apertura. Oggi ho deciso di intitolare questo sermonetto Preghiamo gli uni per gli altri. Noi tutti della Chiesa di Dio Unita sappiamo quanto sia importante la preghiera, il pregare, perché è l'unico modo che abbiamo per comunicare con il nostro Creatore attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Quindi oggi vorrei approfondire insieme a voi, fratelli, quale dovrebbe essere la nostra attitudine, la nostra motivazione nel chiedere qualcosa, qualsiasi cosa a Dio in preghiera. Quindi, fratelli, vi chiedo di aprire le nostre Bibbie in Primo Re, capitolo 3, versetto 5, dove leggiamo. Primo Re, capitolo 3, versetto 5. A Gabbon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Dal versetto 7 al 9 troviamo la risposta di Salomone che dice: Ora, Eterno mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre, ma io non sono che un fanciullo e non so né come uscire né come entrare. Inoltre il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché sappia giudicare il tuo popolo e sappia discernere il bene e il male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo popolo così numeroso? Ecco, qui Salomone ci mostra la giusta attitudine, la giusta motivazione nel chiedere a Dio. Infatti, dal versetto 10 al versetto 14, leggiamo la risposta di Dio che dice: Piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Dio allora gli disse: Poiché ti ho mandato questo, e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, mi hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai chiesto. Ti do un cuore saggio e intelligente, cosicché non c'è stato nessuno come te prima di te, e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Ti do pure ciò che non hai domandato, ricchezza e gloria, cosicché fra i te non vi sarà nessuno come te per tutti i giorni della tua vita. Se poi cammini nelle mie vie, osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. La risposta di Salomone piacque al Signore e gli piacque così tanto e gli diede anche quello che non aveva chiesto. Ma perché fu così gradita questa risposta? Ci sono due motivazioni fondamentali che possiamo vedere. La prima è perché Salomone non chiese per sé, ma chiese dei doni spirituali per il bene comune del popolo di Dio. E la seconda, ma assolutamente non secondaria, come vedremo anche più avanti, non chiese cose carnali. Infatti Dio gli dice: poiché ha domandato questo, un dono spirituale per il bene del popolo, e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, tutte cose carnali che riguardano questa vita, ma non quella futura che Dio ci promette. Io ti do sia l'uno che l'altro. La risposta era stata allineata, era conforme al disegno di Dio per la salvezza del suo popolo e dell'intera umanità. Ecco perché piacque così tanto al nostro Signore. Riflettendo su questo, a volte può capitare che le mie preghiere, o anche le nostre preghiere, senza che ce ne rendiamo conto, possono avere delle motivazioni sbagliate o essere non conformi col disegno del nostro Creatore. È capitato ad esempio all'Apostolo Paolo, come ci rivela nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetti da 7 a 9, che leggiamo. Secondo Corinzi 12, versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Come abbiamo letto, l'Apostolo prega 3 volte il Signore, ma questa sua preghiera non viene accolta perché non era allineata con il disegno di Dio. Anzi, quella spina era utile al disegno per evitare che l'apostolo diventasse superbo. Ora, su questa linea, ma con un peso specifico di molto superiore, proprio per farci comprendere l'importanza che le nostre preghiere devono essere allineate al suo disegno, andiamo a leggere nel Vangelo di Marco, al capitolo 14, versetti 35 e 36, quando Gesù è nel Getsemani e si allontana per pregare e dice, Marco 14, versetto 35. Andato un po' avanti, si gettò a terra e pregava, che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora, e disse: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. E Il nostro Signore pregò così per 3 volte quella notte e poi fu arrestato. In questa preghiera Gesù già sapeva che non sarebbe stato possibile allontanare quel calice. Infatti alla fine dice: non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. L'uomo, lui, come tutti noi sappiamo, si fa uomo proprio per questo, per riscattarci, per purificarci tramite il suo sangue, il suo sacrificio. Ma allora perché fa questa preghiera, sapendo e neanche volendo in fondo che fosse accolta? La fa per farci comprendere che lui si è fatto realmente uomo, come noi, con tutte le nostre debolezze, e da uomo avrebbe allontanato volentieri la morte, come tutti noi. La fa per farci comprendere che neanche le sue preghiere sarebbero state accolte, se non in linea con il suo stesso disegno divino. E nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 14, l'Apostolo ribadisce il concetto senza giri di parole e dice: Giovanni 1, e 1 Giovanni 5, versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, egli ci esaudisce. Secondo la Sua volontà, secondo il Suo disegno di salvezza, non secondo la nostra volontà, se non allineata al Suo disegno. Ma se questo è capitato a Paolo e anche a Gesù stesso, di non domandare secondo la Sua volontà, di fare una preghiera che non poteva essere accolta, quante volte è capitato a me o a noi? E soprattutto, mi sta o ci sta ancora capitando? Su questa domanda ognuno di noi fratelli può soltanto riflettere, meditare e trovare una risposta a livello personale. Quindi da qui in avanti, anche se continuo a scrivere al plurale, perché mi viene più naturale, vorrei condividere con tutti voi alcune riflessioni personali che ho fatto su questo argomento. Rileggendo e meditando su alcune scritture. Ad esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetti da 25 a 34, sono scritture che conosciamo tutti benissimo, quindi non leggerò tutti i versetti, ma soltanto quelli necessari per capire il concetto di queste riflessioni. Quindi Matteo, capitolo 6, versetto 30, che leggiamo. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più rivestirà voi, uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Qui ci sta dicendo che dobbiamo cercare o dobbiamo chiedere come arrivare al regno di Dio, a conoscere la sua giustizia, il suo amore e tutto il resto, il mangiare, il bere, quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Non è neanche necessario chiederglielo, perché lui già sa di cosa abbiamo bisogno. Ci sta dicendo che queste cose le ricercano, le chiedono i pagani. Qui è come se ci prendesse per un orecchio e ci dicesse: ma ancora queste cose mi chiedi in preghiera, uomo di poca fede? Queste cose le riceverai comunque, chiedi altro. Concentrati sulle cose spirituali e non su quelle materiali. Anche quando Salomone chiese bene, il Signore non soltanto gli chiede quello che aveva chiesto, ma aggiunse ricchezza e gloria. E noi dobbiamo seguire anche il suo esempio, perché è stato scritto per tutti noi. Anche nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, versetto 3, ribadisce il concetto e dice: Giacomo 4, versetto 3. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. I vostri piaceri sono le cose del mondo, le cose materiali. Anche nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti 26 e 27, il concetto è lo stesso e dice: Romani 8, versetto 26. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, sappiamo che le nostre debolezze sono nella carne, nella nostra carnalità. Poi aggiunge: perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene. Ma noi tutti in preghiera chiediamo al Padre per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo. Quindi questo come si conviene, cioè come è più conveniente fare per noi, non è riferito al modo in cui ci rivolgiamo a Dio, ma è riferito alla nostra attitudine, a quello che chiediamo ed al perché lo stiamo chiedendo in preghiera. Ma questo concetto lo approfondiremo più avanti con altre scritture. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Lo Spirito che Dio ci ha donato intercede per noi con sospiri ineffabili. È come se il suo stesso Spirito si dicesse: Padre, Signore, abbi pazienza, prima o poi capiranno cosa, come e perché chiedere. Avranno il sentimento giusto nel chiedere, che come sappiamo è l'amore. dal versetto 27 aggiunge: e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Il nostro Signore sa benissimo che noi tutti vorremmo chiedere nel modo a Lui gradito e in armonia con il suo meraviglioso disegno per la salvezza di tutta l'umanità. Ma dobbiamo fare un salto di qualità anche nelle preghiere e nella nostra unione spirituale con il nostro Creatore, con suo Figlio e anche tra di noi, il corpo spirituale di Cristo, per dimostrargli che vogliamo con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, essere un unico spirito. Gesù Cristo. E lui era un dove non è stato esaudito, non ha mai pregato il Padre per se stesso, ma per noi, per amore verso di noi e verso tutta la sua creazione. Anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetti da 18 a 22, senza che lo leggiamo, ci parla dell'unione spirituale che si aspetta di avere con tutti noi. Poi aggiunge che pregherà non soltanto per i suoi discepoli, ma anche per coloro che crederanno tramite loro. Quindi noi per provare a imitarlo non dobbiamo pregare per noi stessi, ma dobbiamo pregare per tutti coloro che hanno il suo Spirito Santo ed anche per coloro che lo riceveranno in futuro, per tutti quelli che il Signore vorrà chiamare. Prova a spiegarmi meglio su questo concetto con un semplice esempio. Se ci sono 100 persone che pregano il nostro Padre Celeste attraverso suo Figlio Gesù Cristo ed ognuna prega per se stessa, ogni giorno questa persona riceve una preghiera davanti a Dio. Ma se questa persona non prega più per se stessa, ma prega per gli altri 99 e gli altri fanno altrettanto, ogni giorno questa persona riceverà 99 preghiere davanti a Dio, anziché una soltanto. Non soltanto questo, perché se questa persona sa che ogni giorno gli altri 99 stanno pregando per lui o per lei, sarà più responsabilizzata, avrà una responsabilità maggiore nell'inginocchiarsi tutti i giorni a pregare. Non gli verrà mai in mente di rinviare a domani, perché sa che lui o lei quel giorno riceverà le sue 99 preghiere davanti al trono di Dio e non tralascerà mai gli altri fratelli o sorelle con soltanto 98 preghiere. Se questo semplice ragionamento lo visualizziamo per un istante sulla Chiesa di Dio unita in Italia e nel mondo, o in modo più completo su tutti coloro che hanno ricevuto il suo Spirito Santo e anche su tutti che lo riceveranno in futuro, per quanto il Signore ne vorrà chiamare, secondo voi per questa persona, com'è più conveniente pregare? Per se stessa o per gli altri? Non credo ci sia bisogno di una bella risposta. Il Signore ci chiede di pregare gli uni per gli altri. Quante volte lo abbiamo letto nella Bibbia o lo abbiamo sentito nei sermoni? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 14, Gesù dice, Giovanni 14, versetto 14, se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Se chiedete, plurale, non se chiedi. Ma se chiedete tutti insieme con un solo spirito, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 24, sempre Gesù ci dice, Giovanni 16, versetto 24, finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Anche qui usa il plurale, tutti noi preghiamo tutti i giorni, eppure ci dice che finora non abbiamo chiesto nulla nel suo nome. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, versetto 19, Gesù dice, Matteo 18, versetto 19, ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualche cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Anche qui, come leggiamo, servono più persone e ci deve essere anche un accordo tra le persone. Ci deve essere lo stesso intento, la stessa motivazione. Ma non voglio essere frainteso, non sto dicendo che nelle preghiere non dobbiamo chiedere per noi stessi, perché in altre scritture, ad esempio, nella lettera di Giacomo al capitolo 1, versetto 5, ci dice, Giacomo 1, versetto 5. Ma se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio e dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma sto cercando di dire che nel pregare dobbiamo distinguere cosa è conveniente chiedere per noi stessi e cosa dobbiamo chiedere non per noi stessi, ma per tutto il corpo spirituale di Cristo. Questo concetto lo ripeto perché è importante farlo nostro. Dobbiamo distinguere cosa è conveniente chiedere per noi stessi e cosa dobbiamo chiedere non per noi stessi, ma per tutto il corpo spirituale di Cristo. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 4, l'Apostolo Paolo ci dice, Filippesi 2, versetto 4, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Le mie considerazioni finali sono che per noi stessi in preghiera è conveniente chiedere sicuramente il perdono quando scivoliamo nostro malgrado nel peccato. È conveniente richiedere tutto quello che ci serve per arrivare a conoscere ed amare il nostro Creatore e suo Figlio Gesù Cristo, cioè una porzione sempre maggiore di fede, di Spirito Santo, di umiltà, di amore. Ma proprio per dimostrare al nostro Signore questa umiltà, questo amore, questa unione spirituale che vogliamo avere con loro e con tutto il suo corpo spirituale, quando si chiedono dei doni che potrebbero portarci a diventare superbi, perché anche se già ci sono questi doni nella sua Chiesa, la Chiesa di Dio Unita, negli ultimi tempi sappiamo che saranno ancora più accentuati, sarà simile al tempo degli Apostoli, saranno più visibili non soltanto nella Chiesa, ma anche nel mondo. Conosciamo tutti forse a memoria la scrittura profetica del nostro Re nel Vangelo di Marco al capitolo 16, versetti 17 e 18, dove Gesù ci dice, Marco 16, versetto 17, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Ecco, per quanto riguarda questi doni, queste benedizioni per tutto il suo corpo spirituale, abbiamo il dovere di desiderarli e di chiederli. Ma per ognuno di noi è conveniente chiederli non per noi stessi, ma per i nostri fratelli e sorelle. Poi sarà il nostro Signore, tramite il suo Spirito Santo, a distribuirli come meglio crede. Perché per noi le sue primizie non deve avere nessuna importanza a chi il nostro Re vorrà donarli, ma è di vitale importanza che il nostro Signore ne distribuisca il più possibile nel suo corpo spirituale, per il bene di tutta l'umanità. Il principio, il sentimento, è lo stesso che già utilizziamo nelle sante adunanze. Non è importante quale fratello ci rappresenta nella preghiera di apertura o di chiusura, ma è importante che ci sia la preghiera al nostro Padre Celeste. Non è importante se gli inni si possono cantare soltanto in presenza, ma è importante che ci siano degli inni per il nostro Signore. Non è importante chi quel sabato dice il sermone o il sermonetto, ma è importante ricevere il cibo spirituale dal nostro Padre Celeste e da suo Figlio Gesù Cristo. Ecco, credo che questo principio, questo sentimento, lo dobbiamo sviluppare in maniera più consapevole anche nelle nostre preghiere. Spero che queste riflessioni possano essere utili e unirci sempre di più, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, per cercare di assomigliare sempre di più al nostro Padre Celeste e al suo Figlio Gesù Cristo. Grazie per la pazienza nell'ascoltarmi, buon proseguimento di sabato.